Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Un uomo è stato ferito a colpi di coltello, poi ricoverato in ospedale nella notte a Lugano. Ancora in fuga l'aggressore. Nei Grigioni i semafori semi-automatici introdotti per arginare il traffico parassitario quando l'autostrada è intasata stanno dando i primi frutti. 15 agosto 2021, 5 anni fa, i talebani con sorprendente facilità ripresero il controllo dell'Afghanistan con la frettolosa fuga dell'esercito statunitense. Da allora il paese ha ritrovato una sua stabilità marcata da una quasi totale assenza di diritti per almeno la metà della popolazione, quella femminile. Sfiorano il miliardo di dollari i costi di trasformazione della Casa Bianca voluti da Donald Trump e che sono in parte in odore di illegalità. In apertura dunque un fatto di sangue che si è verificato nella notte a Lugano. Un accoltellamento che ha portato al ricovero in ospedale di un uomo mentre l'autore è ancora in fuga. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
Le informazioni in nostro possesso sono al momento ancora frammentarie. Quel che sappiamo per ora è questo. Nel quartiere luganese di Molino Nuovo c'è stato un accoltellamento poco prima delle 4 di questa mattina. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina che si trova praticamente dietro lo stabile della Polizia Comunale di Lugano. Non è ancora chiaro cosa abbia portato un uomo a usare un'arma da taglio contro un altro uomo, provocandogli diverse ferite. Non si hanno al momento dettagli sui connotati dei due protagonisti del fatto di sangue. Da noi contattata, la polizia cantonale ci ha fornito pochi elementi, tra questi il fatto che la vittima sia stata ricoverata in ospedale, ma non si hanno ancora informazioni precise sulle sue condizioni. Una nostra fonte ci ha inviato una fotografia dell'entrata del palazzo dove si vede una macchia di sangue piuttosto grande. Il presunto coltellatore è tuttora in fuga e gli inquirenti stanno cercando di identificarlo. Sono inoltre in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo e i motivi.
L'autostrada intasata non è un problema. L'importante è che le colonne dei vacanzieri non paralizzino i collegamenti locali e i centri abitati. Partendo da questo principio, le autorità grigionesi hanno perfezionato la loro strategia per contrastare il cosiddetto traffico parassitario. Lo hanno fatto in particolare punteggiando le strade cantonali di semafori. Il contributo di Patrick Colombo.
In principio era uno, quello posato a Zizzers l'anno scorso. Dalla Pasqua di quest'anno l'ufficio tecnico grigionese ha messo in funzione altri 4 semafori semiautomatici. Impianti distribuiti su un tratto di meno di 30 km di strada cantonale fino a Rotenbrunnen, capaci di conteggiare i passaggi veicolari. Non appena viene raggiunta una quota di movimenti prestabilita, scatta il rosso. Così si evita di creare caos negli abitati e si allungano i tempi di percorrenza sulla cantonale, scoraggiando le deviazioni dalla 13 da parte degli automobilisti che attraversano i Grigioni per raggiungere le mete delle loro vacanze. L'ottimizzazione delle misure di contrasto del traffico parassitario sta dando i risultati sperati, spiega Andrea Spöll dell'ufficio tecnico retico. I rallentamenti, per così dire pilotati, sulla cantonale inducono un numero maggiore di automobilisti a rimanere sull'autostrada e a non cercare scorciatoie, tanto che le colonne lungo la 13 si sono allungate.
Wir haben zum Beispiel im Juli einmal Stau bis nach Langquart.
Addirittura, fa notare il responsabile cantonale per la gestione del traffico, in luglio sull'autostrada è capitato di assistere a serpentoni di veicoli diretti a sud, fermi a partire da Langquart o addirittura prima. Di riflesso, la morsa del traffico sui centri abitati si è allentata, riducendo le emissioni moleste per le popolazioni locali.
Wir haben Rückmeldungen beispielsweise von der Gemeinde Domadems, dass es merkbar ruhiger im Dorf ist.
E, rivela Andrea Spöll, da alcuni comuni, un esempio è quello di Domadems, sono già arrivati commenti positivi sui risultati ottenuti con i provvedimenti cantonali.
5 anni fa, il 15 agosto del 2021, i talebani entravano a Kabul, segnando la fine della presenza americana in Afghanistan. Da allora il paese ha ritrovato una relativa stabilità, ma un prezzo altissimo, soprattutto per donne e ragazze. A 5 anni dalla caduta di Kabul, ripercorriamo con Camilla Camponovo cosa è successo e cos'è rimasto di quella promessa di libertà.
30 agosto 2021, l'ultimo aereo americano lascia Kabul. Vent'anni di guerra finiscono così. In pochi giorni i talebani conquistano il paese, entrano nella capitale e costringono alla fuga il governo sostenuto dagli Stati Uniti. Ma quello che comincia dopo è un'altra storia. I talebani tornano al potere e ricostruiscono l'Emirato Islamico. La guerra, quella combattuta sul campo, progressivamente si spegne. In molte zone diminuiscono i combattimenti e torna una relativa stabilità. Ma la parte più buia di questi ultimi 5 anni riguarda soprattutto donne e ragazze. Prima vengono chiuse le scuole secondarie alle ragazze, poi le università alle donne, poi arrivano nuove restrizioni sul lavoro, sulla libertà di movimento, sulla possibilità di partecipare alla vita pubblica. Una generazione cresce senza scuola, senza università e con uno spazio sempre più piccolo nella società. Secondo l'UNESCO, circa 2,4 milioni di ragazze sono state escluse dall'istruzione secondaria e, stando all'ONU, molte donne oggi escono di casa soltanto una o due volte al mese. Intanto resta la minaccia dell'ISIS-K, il ramo afghano dello Stato Islamico, responsabile di diversi attentati. Ma nel 2026 esplode anche il conflitto con il Pakistan. A febbraio Islamabad bombarda l'Afghanistan, accusando i talebani di ospitare il TTP, gruppo indicato dalle autorità pakistane come responsabile degli attentati sul proprio territorio. I talebani negano e rispondono agli attacchi lungo il confine. E mentre l'economia resta fragile, nuovi gruppi armati tornano a sfidare i talebani. 5 anni dopo, l'Afghanistan è dunque più stabile militarmente, ma molto più chiuso e repressivo. L'ultimo aereo americano è partito, ma per le donne e le ragazze afghane il viaggio verso la libertà sembra ancora lontanissimo.
In questi 5 anni di regime talebano, la Svizzera ha modificato i suoi rapporti con l'Afghanistan. Dopo l'interruzione iniziale di tutti i contatti, c'è stato un avvicinamento con una rappresentanza svizzera a Kabul, non diplomatica ma umanitaria. Tra gli obiettivi, aiuti sul posto, ma anche il rimpatrio di afghani espulsi dalla Svizzera. Alan Krameri, descriviamo innanzitutto lo stato attuale delle relazioni.
Dal mese di marzo dell'anno scorso c'è un ufficio svizzero a Kabul della DSC, la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, con un gruppo di esperti del Corpo Svizzero di Aiuto Umanitario. Il loro bilancio attuale è di 25 milioni di franchi. La priorità è sostenere le donne, le ragazze e le bambine, oltre a garantire la sicurezza alimentare nelle regioni di campagna, perché il rischio carestia è sempre acuto. Quindi c'è oggi una presenza svizzera in Afghanistan, non è però un riconoscimento diplomatico pari ad altri paesi. Non c'è un ambasciatore a Kabul e soprattutto la Confederazione adotta le sanzioni dell'ONU nei confronti di persone e gruppi legati ai talebani.
Sì, per quanto riguarda invece l'allontanamento di afghani senza diritto di permanenza in Svizzera, qual è la situazione?
Anche su questo fronte c'è stata un'evoluzione in questi anni. Prima con più tolleranza nei confronti dei profughi, con l'arrivo dei talebani sono stati sospesi i rimpatri, inoltre è diventato praticamente scontato il diritto d'asilo per le donne, viste le discriminazioni in Afghanistan. Da aprile dell'anno scorso c'è però stato un giro di vite. Possono in teoria essere allontanati verso l'Afghanistan gli uomini maggiorenni e in buona salute cui è stato negato il diritto d'asilo. Diciamo in teoria, perché in pratica non è ancora avvenuto alcun rimpatrio per loro, come conferma oggi la Segreteria di Stato della Migrazione Altage Sanzeiger. Nessuna decisione è già passata in giudicato, spesso è stato inoltrato ricorso, inoltre le restrizioni sono molte. Ci sono poi le espulsioni per gli immigrati afghani che hanno commesso crimini. Ecco, dal 2024 è avvenuta questa espulsione in 8 casi. Altri 30 cittadini afghani sono in attesa di questa espulsione. Anche in questi casi la pratica è molto complessa, al di là delle questioni pratiche legate al volo. In assenza di documenti devono arrivare ufficiali afghani per il riconoscimento. È capitato una volta l'anno scorso all'aeroporto di Ginevra, così da permettere ai funzionari dei talebani di vedere i cittadini afghani senza entrare formalmente sul suolo elvetico.
Alan Krameri e le relazioni tra la Svizzera e l'Afghanistan dei talebani. In Cisgiordania resta alta la tensione dopo che alcune famiglie palestinesi sono da giorni sotto assedio dai coloni israeliani, con acqua e elettricità tagliate e gli accessi bloccati. Mentre Israele prepara il trasferimento della gestione dei coloni alla polizia, la stampa israeliana riferisce che gli Stati Uniti premono sul premier Netanyahu affinché condanni l'azione dei coloni a Kusra. E continua a far notizia l'insolita netta condanna condanna delle violenze degli estremisti israeliani giunta dall'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, un fedele sostenitore dello Stato ebraico e della colonizzazione. Allora, con Michele Giorgio, nostro collaboratore da Gerusalemme, cerchiamo di capire chi è questo ambasciatore.
È noto come un alleato fedele di Israele ed uno storico sostenitore dei coloni ebrei del sionismo cristiano negli Stati Uniti. Eppure Mike Huckabee, ambasciatore americano in Israele, questa settimana ha rivolto ai coloni israeliani una delle condanne più dure giunte da un alto funzionario dell'amministrazione Trump. Il caso è quello di Qusra, villaggio palestinese della Cisgiordania, dove coloni hanno circondato alcune abitazioni e tagliato acqua ed elettricità. Huckabee, 70 anni, pastore battista, fedelissimo di Donald Trump, ha definito l'azione un orribile atto di terrorismo, aggiungendo che esercito e polizia sono intervenuti su richiesta degli Stati Uniti. Una presa di posizione insolitamente aspra per un uomo che in passato ha visitato Israele più di 100 volte e che lega la propria fede evangelica al sostegno all'occupazione israeliana di tutti i territori palestinesi e allo sviluppo degli insediamenti coloniali. Nel 2017 affermò che la Cisgiordania non esiste, chiamandola Giudea e Samaria, e negò l'occupazione. La condanna dell'ambasciatore è spiegata da alcuni come il segno della distinzione tra il sostegno ideologico e la violenza dei coloni più aggressivi e pericolosi. C'è da considerare inoltre che una delle famiglie palestinesi assediate ha la cittadinanza statunitense. La condanna non è una revisione delle posizioni di Huckabee, ma conferma che anche a Washington non piace la violenza di cui si stanno rendendo protagonisti i coloni israeliani e che mette sotto pressione diplomatica anche gli alleati americani.
In un raid israeliano nel sud del Libano sono state uccise 7 persone, quanto riferisce l'agenzia di stampa statale libanese. Stando ai media libanesi, è il bilancio più grave dalla tregua di giugno tra Israele e Hezbollah. La situazione resta quindi alquanto fragile, nonostante l'accordo che prevede il disarmo di Hezbollah, il progressivo ritiro israeliano dal sud del Libano e il rafforzamento della presenza dell'esercito libanese. Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump ha chiesto ieri alla Corte Suprema di poter andare avanti con i lavori di rinnovamento della Casa Bianca, lavori che sono stati bloccati una settimana fa dalla sentenza di una corte d'appello. Intanto un'inchiesta giornalistica ha rivelato che il costo complessivo dell'opera supererà i 900 milioni di dollari, molto di più di quanto previsto. Ma ci dice tutto il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Per i primi sono spariti il prato e le rose del Rose Garden, interamente pavimentato e ribattezzato The Rose Garden Club at the White House, copia quasi identica del terrazzo di Mar-a-Lago. Poi c'è stata la demolizione, effettuata nottetempo e senza richiedere alcuna autorizzazione, della East Wing della residenza presidenziale, dove erano ospitati gli uffici della First Lady. Al suo posto Trump vuole erigere un monumentale salone delle feste, che secondo il progetto sarà addirittura più grande della stessa residenza. Infine c'è la costruzione di un eliporto con una rampa d'accesso nel parco davanti alla Casa Bianca. Mai nella storia un presidente aveva ordinato modifiche strutturali così rilevanti a quella che è pur sempre chiamata The People's House, la casa della gente, di cui il presidente è l'inquilino temporaneo, non il proprietario. A inizio 800 la neonata democrazia americana voleva infatti marcare chiaramente la propria differenza dalla monarchia inglese. Ma il rinnovamento della Casa Bianca, oltre a suscitare dubbi di natura estetica, è inusuale e forse illegale anche per un altro motivo. Secondo la Costituzione, soltanto il Congresso ha l'autorità di allocare fondi federali per lavori effettuati nella residenza del Presidente.
Previous administrations, when they want to make upgrades to the White House, the People's House, they make a proposal. They send their people to Congress to ask for money, and the Congress debates whether to provide it.
Precedenti amministrazioni, quando hanno voluto intervenire sull'edificio, hanno elaborato una proposta e l'hanno sottoposta all'approvazione del Congresso, spiega Jonathan O'Connell, reporter investigativo del Washington Post. L'amministrazione Trump ha semplicemente saltato tutti questi passi.
And they just have skipped so many of those steps here.
Un'inchiesta dello storico quotidiano di proprietà di Jeff Bezos ha ora rivelato che la fattura finale sarà ben più salata di quanto preventivato. Oltre 900 milioni di dollari, di cui almeno la metà pagati con i soldi dei contribuenti.
He's president of the United States. These should not be his priorities.
Trump è presidente degli Stati Uniti, questi progetti non dovrebbero essere la sua priorità, soprattutto oggi che il costo della vita è un problema per molti cittadini, denuncia Sarah Matters. ex vice portavoce della Casa Bianca durante la prima presidenza Trump e oggi trumpiana pentita.
He's focusing on this instead of other issues facing our country.
Non soltanto si fa distrarre da queste sue megalomanie, ma lo fa rubando i soldi dei contribuenti americani.
He's also stealing taxpayer money to pay for it.
Lo scorso 7 agosto una corte d'appello ha ordinato il blocco dei lavori nella East Wing, stabilendo che il presidente non ha l'autorità per demolire parti della sua residenza. E così ieri la Casa Bianca ha inoltrato ricorso alla Corte Suprema. Per il legale dell'amministrazione, il Salone delle Feste è infatti un'opera di importanza vitale per la sicurezza nazionale, nonché per quella dello stesso presidente.
In diversi cantoni lunedì riprendono le scuole. Per molti giovani tra i 15 e i 20 anni sarà l'inizio di un nuovo percorso formativo, un passaggio delicato che non è sempre facile da affrontare. Per alcuni la scelta del proprio futuro può diventare un peso difficile da gestire, fino a portare all'interruzione degli studi o del lavoro. A Lugano c'è uno spazio di ascolto dedicato a questi ragazzi, si chiama Spazio Esplorativo. La collega Deborah Caccaviello lo ha visitato e ha raccolto alcune testimonianze parlandone nel nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Ecco un estratto.
Già il nome, Spazio Esplorativo, cioè tu praticamente arrivi davanti a questa porta a Lugano, a Molino Nuovo, al primo piano di un edificio e vedi dentro e quindi già intravedi gli altri ragazzi. Non è male. Io sì. Ho fatto il servizio perché sono passata un paio di volte davanti a quella porta e ho voluto curiosare per capire cosa facevano lì dentro.
Ah, tu l'hai visti per caso?
Esatto, esatto. Ero nel palazzo per altri motivi e quindi quando li ho visti ho detto ma cosa succede lì in quei divanetti?
Per me Spazio Esplorativo è stato un po' un cammino di vita.
La prima attività era stata un'attività con l'educatore, che era il vecchio educatore Fausto, che è stata una figura in realtà molto importante e molto profonda nella mia vita.
Fare la passeggiata, andare a una mostra, fare giochi da tavolo, mi ha riportato al mondo esterno, mi ha ricollegato al mondo esterno.
Giovani, come uscire dall'isolamento? È il titolo dell'episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che vi proponiamo anche in onda su Rete 1 fra poco alle 13.30. L'episodio è intanto già disponibile su sito e applicazioni RSI. E con questo è tutto per il Radiogiornale, ma ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.